Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Bruno Visentini nacque a Treviso il 1 agosto 1914 in una famiglia agiata e di solide visioni antifasciste. Nel 1935 si laureò in giurisprudenza con una tesi di diritto commerciale sotto la guida di Tullio Ascarelli, antifascista di origini ebraiche, costretto all'esilio nel 1938 in seguito alle leggi razziali. Durante la guerra, Visentini fondò il Partito d'Azione insieme ad Ugo La Malfa. Rinchiuso a Regina Coeli all'inizio del 1943, fu scarcerato all'indomani della caduta di Mussolini. Già nel 1945 ricoprì però il suo primo incarico di governo, come sottosegretario alle finanze nel primo governo De Gasperi. Oramai in crisi, lasciò però il Partito d'Azione nel 1947 ed entrò nel Partito Repubblicano fondato ancora da Ugo La Malfa. Qualche anno dopo, nel 1950, fu nominato vicepresidente dell'IRI. Si oppose fermamente alla costituzione del Ministero per le partecipazioni statali e alla logica di spartizione politica delle imprese pubbliche che questo recava con sé. Deluso da questa svolta politica, nel 1964 accettò la nomina a presidente della Olivetti. Iniziò anche ad essere più attivo nel mondo politico, seppure in qualità di esperto. Quell'anno, infatti, fu nominato presidente della commissione di studio sulla riforma tributaria presso il Ministero delle Finanze. Nel 1972 fu eletto alla Camera, dove fu membro di varie commissioni e partecipò attivamente alla vita dell'Assemblea. Ancora tra il novembre 1974 e il febbraio 1976 ricoprì l'incarico di ministro delle Finanze del quarto governo Moro, in uno dei momenti più delicati degli anni 70. Nel 1979 fu, per un breve periodo, anche vicepresidente del Consiglio e ministro del Bilancio e della Programmazione Economica nel quinto governo Andreotti. Nel giugno del 1979 venne inoltre eletto al Parlamento europeo, in occasione delle prime elezioni a suffragio universale dell'Assemblea. Tali elezioni costituirono una svolta politica nella storia europea. L'elezione diretta del Parlamento europeo era a suo tempo stata prevista già nei Trattati di Roma del 1957. Non fu però indicato nel trattato il momento esatto in cui ciò sarebbe dovuto accadere. Con il mutare del clima politico e le difficoltà legate alla crisi della sedia vuota, le elezioni dirette furono rinviate a data da destinarsi. Solo nel dicembre 1974, in occasione del primo Consiglio europeo, tenutosi a Parigi, si decise di dar seguito ai trattati. La data delle elezioni fu in seguito individuata nel giugno del 1979. Bruno Visentini, convinto europeista e federalista, diede un ampio contributo al neoeletto Parlamento europeo. Denunciò più volte, con lucidità e pragmatismo, sia nelle sedi istituzionali che in interventi sulla stampa, la mancanza di potere reale dell'Assemblea. Particolarmente celebri, in Italia e non solo, furono alcuni suoi articoli sul Corriere della Sera, pubblicati nell'estate del 1980. L'arrivo di Margaret Thatcher a Downing Street nel maggio del 79 fece infatti riemergere la questione del contributo inglese al bilancio comunitario. La leader conservatrice ribadì con forza una posizione già espressa in passato dal Regno Unito. Poiché la gran parte del bilancio europeo era assorbita a quel tempo dalla politica agricola comunitaria e l'Inghilterra non era più un paese agricolo, a fronte di un contributo ampio al bilancio comunitario, il Regno ricavava dalla CE solo benefici economici relativamente limitati. Così, l'8 giugno del 1980, a circa un anno dall'elezione del Parlamento europeo, Visentini richiamò l'attenzione, dalle colonne del Corriere, sulla questione politica di fondo. Così scrisse: «Se la crisi dei rapporti con il Regno Unito è derivata e continuerà a derivare dal limitato interesse che la Gran Bretagna ha per il settore agricolo, la crisi complessiva della comunità deriva dalla non volontà o dalla incapacità degli altri paesi e dello stesso Regno Unito di dare alla comunità altri contenuti economici, si pensi anzitutto ai problemi energetici, e contenuti politici reali». E questo, chiariva più avanti Visentini, in quanto non si trattava di un problema giuridico, bensì di un problema di volontà politica e di possibili azioni politiche e di eventuali iniziative, anche conflittuali con i governi, intese a porre i problemi dei nuovi sviluppi e dei nuovi contenuti economici della comunità. Come uscire da questo stallo? Si chiedeva retoricamente Visentini. Molti, di provata fede europeista, vedevano nel Parlamento europeo, finalmente eletto a suffragio universale, un attore cruciale. Il giudizio di Visentini era decisamente più cauto, basandosi su un'attenta valutazione politica. Nel suo successivo articolo del 18 giugno 1980, intitolato «C'è anche chi si oppone all'Europa con più poteri», Visentini analizzò le cause di sostanziale debolezza del non eletto Parlamento. Tra queste, le più importanti erano sicuramente i limiti imposti dai trattati e la ristrettezza del bilancio dell'Assemblea, elementi difficili, in effetti, da cambiare in quel momento. Con pragmatismo, dunque, l'articolo suggeriva, concentrandosi su ciò che, a suo avviso, era in effetti possibile cambiare. Sollevò, dunque, il problema della formazione dei gruppi politici in seno al Parlamento, che andavano svincolati da logiche politiche strettamente nazionali. Ed in questo, come lui stesso scrisse nell'articolo, l'inizio dovrebbe essere dato dalla creazione di un gruppo parlamentare di convinti e accesi sostenitori dell'unità politica europea, su basi federalistiche. Si trattava, insomma, di non dare per scontata l'integrazione europea. La sua era certamente un'esortazione ad agire, a tentare di coagulare tutte le forze di fede europeistica verso un progetto che definisse tempi e modi di un approfondimento dell'integrazione politica della comunità. Come è noto, la sua proposta cadde nel vuoto e le logiche nazionali si rivelarono predominanti nella formazione dei gruppi politici al Parlamento. Tuttavia, specie in un dibattito pubblico come quello italiano, l'importanza del contributo politico offerto da Visentini come cittadino europeo, oltre che uomo politico, risiede soprattutto nella lucidità e nel pragmatismo dell'analisi proposta. Emblematico, in questo senso, anche il diverso giudizio rispetto ad Altiero Spinelli sulla vicenda del rifiuto del Parlamento europeo neoeletto di approvare il bilancio per l'anno 1980. Si trattava di un atto simbolico. A fronte però di questo rifiuto, il Consiglio dei Ministri della CE decise di proseguire con l'esercizio del bilancio provvisorio, ignorando del tutto l'atto politico del Parlamento. Se Spinelli vi aveva scorto una disfatta del Parlamento, Visentini, sul Corriere del 16 luglio 1980, parlò più modestamente di un tentativo non riuscito. Questo perché la redazione del bilancio comunitario era sostanzialmente in mano alla Commissione, al Consiglio CE ed al Consiglio europeo. Non era dunque nei poteri del Parlamento europeo, secondo Visentini, conseguire una vittoria in questo versante. Proprio questo tentativo non riuscito indusse Visentini a schierarsi in favore dell'azione portata avanti dal Club del Coccodrillo, guidato ancora da Altiero Spinelli. Come è noto, anche nel caso del progetto Spinelli, i limiti istituzionali del Parlamento, sanciti dai trattati, e l'avversa volontà politica dei nove decretarono il fallimento dell'iniziativa. Ed è proprio questo fallimento, forse, a testimoniare l'importanza del contributo portato da Visentini al dibattito politico. Il processo di costruzione dell'integrazione europea non poteva, così come non può, che passare attraverso una lunga serie di tentativi non riusciti. Dare il giusto significato a loro dipanarsi non può che restituirci una migliore visione d'insieme. In fondo, forse, fu proprio questo il senso della sua azione politica e del suo contributo all'integrazione europea. Sulla scorta di un'idea, difesa con forza da Visentini e dai repubblicani italiani, come lo stesso Visentini scrisse sul Corriere il 18 giugno del 1980, l'unificazione dell'Europa non avverrà in modo automatico come conseguenza di intese economiche o culturali, ma richiede invece, nella preeminenza che ha sempre l'elemento politico sull'elemento economico, strutture istituzionali idonee. In estrema sintesi, si trattava, e si tratta, di continuare a provare.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del dottorato in studi europei, con la collaborazione del servizio e-learning, multimedia e strumenti web dell'Università di Genova e di Unige Radio.